ringrazio gli organizzatori per avermi invitato e vista l'ora ho deciso di dare un taglio diverso rispetto a quello al contenuto dello scritto, cercando un elemento che in qualche modo dia al codice antimafia un quadro a immagini sovrapposte e che consenta di legare le diverse esigenze di contenuto. Allora, questo elemento secondo me è il tempo, non perché voglia parodiare l'orario in cui ci siamo ridotti, ma perché è proprio la spinta produttiva principale che ha indotto il legislatore italiano a frettolosamente emanare un codice, o se ricerca tale, che stracciando gli interventi relativi alla parte sostanziale e processuale, si è limitato a disciplinare con le tecnici ombre, così bene pensate oggi pomeriggio, il settore della prevenzione personale e patrimoniale. E allora questo tempo ha proprio giocato, secondo me, un ruolo talmente forte da poter bilanciare altre esigenze politiche criminali pur forti ed avvertite che come per il suo legislatore deve essere presente, no? C'era un po' questa esigenza di vantarsi del fregio del codice antimafia, anche se poi all'interno il corpus normativo unico da anni auspicato in Italia dalla dottrina più avvertita non si è realizzato. Penso alle indicazioni attente offerte dalla commissione Fiandata che più di 10 anni fa avevano già auspicato una regolamentazione d'Italia di tutte le disposizioni tra virgolette antimafia. E allora forse l'unico metodo dal punto di vista dogmatico, e questo è il tipo di analisi che mi richiede, è quello di avere posto finalmente, almeno a livello regolatorio, l'etichetta codice antimafia in maniera tale che tutte le polemiche del passato sull'esistenza o l'esistenza del doppio binario, forse finalmente a livello dogmatico le abbiamo superate, ormai è indubitabile che un codice antimafia c'è, quindi il doppio binario per così dire ha una sua istituzionalizzazione. Nella sua veste diciamo minor. Le preoccupazioni dogmatiche, come sapete, erano sempre legate a questo pregiudizio del principio di uguaglianza che è sotteso a una diversificazione della normativa sostanziale dei riti. Eppure già l'ultima più avvertita, la professora Scaglione che è al mio fianco, ma possiamo dire, lo stesso professore Fiandare da anni, sottolineavano come la diversità o la possibilità di immaginare un sistema penale con un codice unitario ma strutturato a network, quindi con diversi codici che regolamentavano situazioni e informazioni specifiche, era non soltanto difendibile sulla base dei principi generali, ma anche più auspicabile. Ecco, questa mi pare, dal punto di vista anche generale, una sconfitta ulteriore del modello che oggi presentiamo, perché è troppo frettolosamente liquidato e tradisce molte delle aspettative che il nostro sistema si attendeva di realizzare. E quali sono le notazioni critiche che magari posso porgervi senza ripetere quelle che più volte sono state oggi segnalate? Anzitutto mi pare meritevole di sottolineatura il superamento del paradigma del sospetto come base iniziale fondante la prevenzione. Finalmente questo vetusto richiamo al sospetto è sostituito dalla nozione di indizio, che per taluni versi richiama poi la nozione dell'indizio di cui l'articolo 192 del codice. Un effetto sicuramente positivo, ma anche un effetto che deve essere letto, ecco che il fattore tempo che ho richiamato a fino agosto del mio intervento torna utile, deve essere letto anche alla luce della classe applicativa, perché c'è il pericolo comunque di una commistione tra gli ambiti che sono diversissimi e devono rimanere tali della pericolosità della prevenzione e quindi dell'accertamento della responsabilità penale. Quindi attenzione a questo contenuto da dare al vocabolo indizio. Sulla giurisdizionalità tanto celebrata oggi pomeriggio è così bene messa in evidenza dalle sue creature effettive della dottoressa Embergamo, ho anch'io qualche perplessità, perché perché diciamo che la trasfusione delle norme relative al procedimento di esecuzione in virtù del richiamo all'articolo 185 di disposizione attuazione in realtà soddisfa poco la mia necessità, ecco, di una regolamentazione procedimentale istruttoria più piena, più garantita, anche e soprattutto guardando i diritti della difesa. Mi sembra troppo poco questo rimando e la revisione delle videoconferenze, ecco, per essere molto chiara. Un altro punto che diciamo evoca qualche perplessità dell'autrice di procedura penale è la presenza garantita apparentemente nel proposto al procedimento di prevenzione, perché in realtà a ben guardare questa presenza nella formale rogatoria o anche nell'esame a distanza è facilmente, come dire, superabile, e mi sembra invece auspicare un atteggiamento o una recensione, sarebbe stato auspicabile che il legislatore ecco recepisse atteggiamenti più garantiti, per esempio che nell'ambito del procedimento penale di esame impongono qualora lo richiede la presenza del proposto, traslando le diciamo dimensioni procedurali. Ancora il palesato elemento innovatore dell'autonomia drastica tra la sfera delle misure patrimoniali e quella delle misure personali salutata da tutti positivamente, come sicuramente un riconoscimento necessario della possibilità, questo mi trovo d'accordo, di sganciare dalla prevenzione dell'individuo la prevenzione patrimoniale, deve però, secondo me, ancorarsi ad un'interpretazione molto attenta ai principi costituzionali, perché non dobbiamo dimenticare la possibilità di pregiudizio retto eventuale nell'articolo 3, dell'articolo 41 e 42 della Costituzione, laddove questo, come dire, sganciamento non si riferisse a una pericolosità seppur non attuale ma comunque esistente. Nel modo di vedere dovrebbe essere la lettura più conforme ai principi costituzionali. E ultimo tratto, sempre tenendo conto del tempo che ha prestato il nostro legislatore, presta anche noi stasera, è per esempio il difetto di coordinamento con riguardo alla applicabilità in fase transitoria di molte norme, perché come il professore Scaglione acutissimo ha ben evidenziato in questi colpi di spugna improvvisi, c'è il rischio che nella situazione diciamo transeunte ci troviamo di fronte alla laguna di normativi. Pensiamo per esempio all'articolo 75 del codice antimafia, che prevede oggi nel caso di violazione dell'obbligo di sorveglianza speciale ipotesi di arresto facoltativo ulteriore non presenti, si pone il problema, visto che il codice opera soltanto per le misure disposte diciamo successivamente ad ottobre, si pone il problema dell'applicabilità di questo arresto per le misure pregresse. Quindi la disciplina non è più in vigore, la nuova non sembrerebbe potersi riferire, quindi vediamo che la situazione diciamo di laguna è ben evidenziata. E allora questo tempo che ha prestato il legislatore non deve assolutamente indurci, anzi chiedo scusa di questo, ha delle letture frettolose. Ritengo che possa essere il tempo utile a noi in questa fase di applicazione, e questo tipo di incontri, delle interlocuzioni, delle riflessioni, delle soprattutto esperienze concrete che molto spesso non avremo noi osservatori teorici, possono essere utilizzati anche per suggerire ad un legislatore futuro più illuminato delle revisioni, delle modifiche, e magari, ecco, il mio auspicio è che si possa realizzare quel corpus unitario, quel codice antimafia che riguardi anche i versanti penale, sostanziali e processuali, che hanno noi tutti, diciamo, suggeriamo. Allora vi lascio con un'immagine, diciamo, pittorica, visto che è proprio bello in cui ci troviamo, un'immagine di un dipinto molto bello, di un pittore francese che si chiama Baptiste Moses, e che non so se vi è capitato mai di vederlo, ha diciamo, tratteggiato Napoleone che viene incoronato